Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, la linea Firenze per le notizie regionali a cura della redazione di Controradio, Domenico Guarini in studio. La cronaca in apertura: due persone, un uomo e una donna, sono morte nell'incendio di un appartamento all'interno di un condominio di 8 piani a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Le fiamme si sono sviluppate in una stanza adibita a camera da letto in uno degli alloggi al secondo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti all'1.30, domando l'incendio in poco tempo, evacuato in via precauzionale un nucleo familiare di 3 persone prese in carico dal comune. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Le vittime sono Maria Teresa e Fabio Civale, zia e nipote, nati rispettivamente 1940 e 1958. Il rogo si è sviluppato nella camera da letto dove i due stavano dormendo. Nell'appartamento non erano presenti altre persone. In un post su Facebook l'amministrazione comunale di Montecatini ha espresso il proprio cordoglio, la vicinanza alle famiglie delle vittime dell'incendio. 3 persone residenti all'appartamento soprastante sono state evacuate per motivi di sicurezza, fa sapere il sindaco, contemporaneamente alloggiate in una struttura messa a disposizione nel comune. Si legge ancora poi nella nota dell'amministrazione, che ringrazia tutte le forze dell'ordine e personale sanitario per la tempestività e la professionalità dimostrate nell'intervento. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani annuncia un piano speciale per la messa in sicurezza del territorio assediato dalle frane nel Mugello. Mercoledì la prima riunione con tutti i sindaci dell'area. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Gli eventi alluvionali di una settimana fa hanno evidenziato il problema in tutta la sua gravità. Il Mugello, anche nelle sue parti più abitate e produttive, è assediato dalle frane, con la conseguenza di avere strade e ferrovia bloccate per settimane. Della ferrovia che da 2 anni va a singhiozzo abbiamo già raccontato con tutte le conseguenze del caso, ma il piano annunciato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani non va solo nella direzione della messa in sicurezza, ma anche nel combattere l'abbandono del territorio. Abbandono che diventa diretta conseguenza di luoghi che diventano inospitali, da dove è difficile muoversi per andare a scuola o al lavoro, dove si percepisce un forte senso di precarietà. Si parla di interventi strutturali e non solo emergenziali per fermare frane e spopolamento. Quanto accaduto in questi anni alla Sieve, al suo effluente, la Carsa, ha sostanzialmente modificato la morfologia del territorio. La Faentina è in crisi permanente, l'Alto Mugello è spesso tagliato fuori e isolato. Nel calcolo dei danni a causa di quanto accaduto una settimana fa, 100 milioni restano esclusi i danni subiti dalla ferrovia stessa. Si parla anche di un finanziamento ad hoc per completare lo scolmatore. Baia, Scarperia, San Pio a Sieve, Borgo San Lorenzo, Ronta. Qui anche Giani parla di una situazione complicatissima. Interlocuzione con il ministro della Protezione Civile Musumeci, un primo tavolo con tutti i sindaci del Mugello in regione il prossimo mercoledì 26 marzo, quando dopo la dichiarazione di emergenza regionale dovrebbe anche arrivare l'emergenza nazionale, quando dovrebbe essere passata una nuova pesante perturbazione che interesserà la Toscana almeno fino a martedì.
Nonostante il sole di queste ore, la Toscana continua a vivere giorni difficili a causa del maltempo. Prossimo fine settimana si preannuncia ancora complicato. Di fronte a questa situazione, la Regione Toscana è intervenuta prontamente con il fondamentale contributo dei comuni, della protezione civile, delle associazioni e dei cittadini. Tuttavia, ancora una volta, il grande assente è il governo. A dichiararlo il deputato Emiliano Fossi, segretario regionale PD in Toscana, in precedenza sindaco di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, intervistato dai canali social dei deputati Dem. E ora ci colleghiamo in diretta con Sandra Salvato, che sta seguendo per noi la conferenza stampa al termine del convegno I diritti all'infanzia e dell'adolescenza in Toscana, il confronto organizzato dalla Caritas Italiana e dall'UNICEF. A te la linea, Sandra.
Sì, Domenico, buongiorno. Allora, come stanno bambine e bambini, ragazzi e ragazzi? Dire in modo soddisfacente non spiega la complessità e anche i molti percorsi fatti dalla Regione Toscana per raggiungere il traguardo sul piano della socializzazione, delle opportunità di crescita e del benessere come antidoto al disagio e all'isolamento. Tutto questo nell'ambito di un quadro che da una parte vede diminuire la percentuale di minorenni rispetto al totale della popolazione come conseguenza ovviamente della crisi della natalità, e dall'altra ci presenta un incremento della povertà che aumenta di 5 punti percentuali passa dal 15 al 20% rispetto al report passato, anche se rimane di molto inferiore alla media italiana. Sono i numeri di questa terza edizione del rapporto del gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che come dicevi è presentato da Caritas e Unicef, ma anche da Caritas Toscana, DIR, Cammino, CNCA, Legambiente Scuola, Centro Regionale di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza. E come vedete questa compartecipazione a più livelli multisettoriale è davvero la strada giusta, evidenzia anche l'assessore alle politiche sociali Serena Spinelli, per attivarsi, come altrettanto necessario ascoltare la voce, le richieste di aiuto di giovani che, come ci ha ricordato una giovane educatrice, soprattutto a proposito delle separazioni all'interno dei nuclei familiari e dunque degli affidamenti, che rispetto al precedente rapporto è di 1,6 ogni 1000 residenti, un dato superiore alla media italiana. Aumentano purtroppo i minori affidati agli istituti penali o sottoposti a misure alternative, parliamo in particolare di minorenni stranieri non accompagnati presenti e censiti in Toscana, che sono 885, più in generale a livello italiano sono più che raddoppiati i ragazzi in stato di detenzione rispetto al 2021. Flette, ma rimane comunque alto il numero dei minorenni vittime di abusi, che corrisponde al 5,71 delle percentuali, insomma, del dato nazionale. Emerge ormai che queste sono denunce, che si protraggono nel tempo e su cui incide in modo importante la povertà educativa, la disparità di diritti, che lascia fuori un ampio numero di giovani dall'utilizzo di quegli strumenti che possono rappresentare un valido ascensore sociale anche per chi parte da zero. È tutto, a te la linea.
Grazie. Sarebbe stato minacciato per paura di vendetta, è stato costretto a cambiare casa, un testimone oculare dell'omicidio di Mati Mubakir, la 17enne uccisa a coltellate all'alba del 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dopo la discoteca. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Tirreno e Nazione, il giovane, un ventenne, che venne ascoltato dagli inquirenti a inizio gennaio, si sarebbe presentato ai carabinieri pochi giorni fa in evidente stato di ansia e paura, perché avrebbe saputo che alcuni amici dei presunti autori dell'omicidio lo starebbero cercando per vendicarsi. La condizione di pericolo concreto ha spinto la procura a chiedere l'incidente probatorio per acquisire il suo racconto. La sua testimonianza avrebbe infatti permesso di individuare tutti e sette gli indagati. Il ragazzo sarebbe stato costretto a cambiare casa per timore di ritorsioni e delle minacce contro di lui. Parte ufficialmente il cantiere per la realizzazione della tranvia linea 3.2.1, cioè tratto Libertà Bagnarripoli, con un'importante opera su Viale Matteotti. Le operazioni di predisposizione della viabilità iniziano oggi alle 21, tratto tra via Fra Bartolomeo e via Valori, con la posa delle recinzioni leggere. La canterizzazione vera e propria partirà invece tra domani e dopodomani. Siamo consapevoli dei disagi che i cantieri potranno arrecare, ma lavoriamo per ridurli al minimo. Questo quanto ha dichiarato l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. Sentiamo i dettagli nel servizio di Viale Giacalone.
Dopo interventi già in corso a Pian di Ripoli, Viale Giannotti, Viale Giovine Italia, i lavori si spostano ora su un tratto cruciale, interessando un'area di 600 metri tra via Fra Bartolomeo e piazzale Donatello. Il cantiere durerà complessivamente 66 settimane, con termine previsto per giugno 2026, e sarà suddiviso in più fasi. Interesserà inizialmente il lato di Campo di Marte, direzione Piazza della Libertà, per poi spostarsi sul lato opposto, verso piazzale Donatello, e infine coinvolgere la parte centrale dei viali e i controviali. Saranno garantite sempre due corsie per senso di marcia, con restringimenti e traslazioni della viabilità in base all'avanzamento dei lavori. Rimarranno invece invariati i percorsi pedonali, ciclabili e il transito dei bus urbani ed extraurbani. Il primo tratto dei lavori, della durata di 17 settimane, interesserà il viale e il controviale lato Campo di Marte. In particolare, fase 1, 5 settimane, tratto via Fra Bartolomeo, via Valori. La fase 2, di 4 settimane, interesserà al tratto di via Valori, via Benivieni, e la fase 3, 8 settimane, tratto via Benivieni, piazzale Donatello. Oltre alla posa dei binari, il cantiere prevede il rifacimento dei sottoservizi, inclusa la sostituzione dell'acquedotto e la riqualificazione delle aree verdi, con realizzazione di nuovi marciapiedi e piste ciclabili. Saranno inoltre rimossi 33 alberi, ma ne verranno piantati 36 in sostituzione. Per ridurre l'impatto sui residenti, sarà possibile parcheggiare gratuitamente in orario notturno nei parcheggi Parterre, Alberti e Beccaria, previa richiesta sul portale SAS.
Vorremmo, e lo chiediamo alla magistratura fiorentina, che si procedesse al rinvio a giudizio di Marcello Dell'Utri, non perché vogliamo uno scalpo, ma perché vogliamo che non si parli solo attraverso i libri, ma nelle aule giudiziarie si affronta un dibattimento. L'ha affermato il vicepresidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Via Georgofile, Daniele Gabrielli, intervenendo all'iniziativa promossa oggi dall'Università di Firenze in occasione della giornata in ricordo delle vittime delle mafie. Succedere che i processi vadano male, ha detto Gabrielli, ma comunque sono un pezzo di verità. Come associazione ci è dispiaciuto l'esito del processo sulla trattativa Stato-mafia, però assolutamente questa è diventata storia. Quando chiediamo che Marcello Dell'Utri venga chiamato a rispondere, non ci illudiamo che venga, o che i Graviano vengano chiamati a testimoniare, che possono dire qualcosa di più. Noi non ci illudiamo, però sappiamo che oggi le prove sono contenute negli atti giudiziari di processi già passati in giudicato. Via alla multa per Marco, il libraio delle cure, che riavrà anche i libri sequestrati dopo l'archiviazione della contestazione e l'annullamento della sanzione di 5.000 euro da parte del Comune di Firenze. Una decisione importante, ma il giornale dei Senza Fissa Dimora fiorentino Fuori Binario rilancia: i migliaia di libri donati durante l'esperienza di Marco nel sottopasso vengano messi a disposizione di altre esperienze di questo tipo a sostegno dei soggetti fragili. Questo quanto afferma il direttore Cristiano Lucchi.
È stato molto bello vedere ritirata sulla nostra richiesta, ma non solo, la petizione ha raggiunto 37.000 firme, vedere ritirare la multa e dicendo su Marco c'è un progetto sociale, Marco in qualche modo va sostenuto e quindi abbiamo ritenuto opportuno togliere la multa. Ecco, vedere che il Comune fa un passo indietro, ammette il proprio errore, secondo me fa bene alla politica, perché, e qui mi permetto di ampliare un po' il ragionamento, se le persone escono di casa, lasciano, abbandonano un attimo il divano, le serie Netflix e iniziano a fare politica attiva, iniziano a mettere i loro corpi a disposizione del dibattito pubblico, firmando la petizione, scendendo in piazza, come è successo anche ieri a Santo Spirito, la politica è costretta ad ascoltare. Il successo dell'esperienza di Marco ha fatto sì che ora ci siano migliaia di libri, e io chiedo al Comune, ma tutti questi migliaia di libri, invece sono richiusi dentro una stanza, possono servire ad altri senza dimora per duplicare, triplicare, quintuplicare il progetto di Marco con altre persone? Mi piacerebbe arrivasse una risposta, perché in questo momento tutti quei libri della generosità dei fiorentini sono chiusi in una stanza.
La storia di un uomo di Gaza che è riuscito a riabbracciare moglie e figli rifugiati a Firenze. La madre e i bambini erano arrivati l'anno scorso per essere curati al Meyer. In questi mesi sono stati ospitati al condominio solidale Villaggio Novoli. Mamma e figli erano stati assegnati alla prefettura a una struttura di accoglienza per richiedenti asilo gestita dalla cooperativa Il Girasole, e poi hanno trovato alloggio in uno degli appartamenti del progetto Case Preziose. Grazie alla collaborazione tra Il Girasole e il Consorzio Fabbrica, l'uomo è arrivato con un corridoio umanitario, come ci ha raccontato Andrea Ricotti, direttore area accoglienza e housing sociale per il Girasole.
Casualmente un mese e mezzo fa, durante un incontro via WhatsApp con il padre, all'equipe educativa e ai servizi sociali del Meyer, venne così l'intuizione di chiedere, senti, ma al padre stesso, ma non è che la relazione che abbiamo fatto da presentare tu non la potresti casomai far arrivare a qualcuno che dall'interno proprio della Cisgiordania o lì vicino può casomai facilitare la cosa? Ti interesserebbe avere la documentazione direttamente te? Lui disse vabbè, proviamo. A quel punto via WhatsApp gliel'abbiamo passata e attraverso Kinder Relief siamo arrivati poi a avere una possibilità. All'inizio sembrava che questa possibilità arrivasse attraverso il corridoio umanitario di Rafah, cioè al sud dall'Egitto, quindi il padre si è spostato velocemente giù, e invece il corridoio era completamente bloccato, lui è rimasto nella terra di nessuno fra l'Egitto e Israele per alcuni giorni, poi disperatamente si è riprecipitato a nord e in maniera molto rocambolesca è stato una delle ultime persone che 4 giorni fa è riuscita a passare dal corridoio umanitario prima che venisse nuovamente richiuso per la ripresa dei bombardamenti e delle ostilità. La mattina dopo, cioè ieri mattina quando si è svegliato, è l'incredulità, cioè lui all'inizio proprio non riusciva a credere che da quel contesto drammatico, e che torna ad essere ancora di più tragico in questo momento, lui non riusciva ancora a fare un passaggio anche, come dire, mentale, di essere in un luogo completamente diverso accanto alla famiglia.
Prima delle previsioni del tempo, vi ricordiamo che oggi alle 18 in Piazza Sant'Ambrogio la manifestazione Firenze dice no al riarmo, organizzata dal coordinamento fiorentino contro il riarmo. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi ci parlano di un cielo nuvoloso, molto nuvoloso sulle zone occidentali e settentrionali, parzialmente nuvoloso sul resto della regione, venti di scirocco deboli nell'interno, moderati con rinforzi su costa e arcipelago, i mari mossi sotto costa, molto mossi a largo, le temperature in ulteriore rialzo, le massime fino a 18-19 gradi in pianura. Grazie a Regione Crescioli per la regia. Dopo la sigla City Lights, poi è stato Brado con Joe Barbasso. L'informazione regionale di Controradio invece torna alle 18:33 con la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.